no frills, delivers. Get groceries delivered to your door from No Frills with PC Express. Shop online and get $15 in PC Optimum points on your first 5 orders. Shop now at nofrills.ca.
Podclass, i podcast di Class Editori.
Buongiorno dal gruppo Class Editori. Io sono Massimo Brugnone. Oggi è lunedì 24 marzo e queste sono notizie a colazione, quelle di cui hai bisogno per iniziare al meglio la tua giornata. Recentemente girava un reel di chat in chat. È un video con una ragazza che salta da una parte all'altra del confine tra gli Stati Uniti e il Canada. Lei sorride e continua a oltrepassare questa linea bianca sull'asfalto che separa i due stati. Poi la ragazza appare vestita e truccata come una messicana e la scena si conclude con una finta sparatoria messa in atto dagli agenti di confine. Il Messico è visto come un paese povero, minaccioso e da cui le persone vogliono scappare. Dagli anni 70 l'America guarda i suoi confini meridionali con grande preoccupazione. La lotta al traffico di droga è stato uno dei grandi leitmotiv nixoniani e da allora non molto è cambiato tra coloro che vedono nell'America centrale e latina un vicino pericoloso. Lo stesso non si può dire dell'altro confinante degli Stati Uniti, il Canada. A parte le rivalità sportive e le battute sul buonismo dei canadesi, che abbiamo amato nella popolare serie How I Met Your Mother, i due paesi sono buoni vicini. Anche all'estero, difficilmente il Canada viene considerato uno stato con grossi problemi di legalità e sicurezza. Ma potremmo fare un gioco e tentare di indovinare se questa notizia riguarda il Canada o il Messico. C'è una città in cui ci sono state 126 sparatorie in un anno. Pensereste che si tratta di Calgary? Poco probabile, a meno che non sappiate che il Canada ospita due potentissimi sodalizi criminali. Uno siciliano, Verticale, che agisce a Montreal e fa capo alla storica famiglia dei Rizzuto, l'altro Orizzontale, calabrese, che cova malavita a Woodbridge, a nord di Toronto, la nuova Little Italy con villette piene di marmo di Carrara e santi da giardino. Il primo gruppo criminale è passato alla storia come Sesta Famiglia ed è leader indiscusso del riciclaggio del denaro sporco attraverso la distribuzione alimentare e le attività cimiteriali. Il secondo è denominato Siderno Group, in onore del più importante 'ndranghetista del Novecento, Tony McCree, ed è una sorta di sindacato di impresa che comanda il narcotraffico occidentale. Dagli anni 50, infatti, il Canada è uno degli snodi del traffico di droga verso l'Europa e gli Stati Uniti, ed è sempre nella Terra dei Laghi che ci sono zone delle riserve indiane Mohawk che vengono usate per il contrabbando, sin dai tempi di Al Capone. Quelle che vi ho letto sono le parole di introduzione del primo capitolo del libro Le mafie in Canada, scritto dalla giornalista Eleonora Aragona, che è anche l'ospite della puntata di oggi di Notizia Colazione e che è andata ad indagare le fitte reti e i complessi legami costruite tra le famiglie calabresi e siciliane con le costole canadesi. Ho chiesto a lei come mai nella prima di copertina scrive che la storia che racconta nel libro inizia con un funerale. Qual è?
Ci troviamo di fronte al funerale di Libertina Manno. Libertina Manno è la mamma di uno dei più grandi boss della criminalità organizzata di origine siciliana in Canada e lei è un po', diciamo, quella che dà il sangue criminale a Vito Rizzuto, questo è il nome del nostro boss, perché lei è la figlia di un boss di Cattolica Eraclea.
Si trova
nell'Agrigentino, in Sicilia, ed è lei che, sposando Nick Rizzuto, il padre di Vito, darà il via a quella che poi diventerà una delle dinastie criminali, diciamo, più longeve e anche più sanguinarie del Canada.
Come sono arrivati in Canada?
Fuggono in Canada perché in Canada c'era una grandissima immigrazione italiana, in particolare siciliana, almeno nella zona del Quebec. Quindi comunque dobbiamo immaginare che la famiglia Rizzuto ha un predominio assoluto su Montreal. è sulla, diciamo, la parte del Quebec, perché una delle caratteristiche delle mafie italiane in Canada è proprio il fatto che in questo momento noi troviamo ancora oggi una spartizione territoriale per cui abbiamo in Ontario una grande immigrazione calabrese con un predominio da parte delle famiglie di 'ndrangheta, in particolare della 'ndrangheta della zona ionica e della zona del Sidernese e della Locride, che appunto è questa zona che va nel che fa parte del mandamento ionico calabrese. Mentre nell'altra parte abbiamo appunto il Rizzuto e quella che viene definita la mafia siciliana, quindi una mafia di Cosa Nostra. E abbiamo anche una enclave che invece è nella zona di Hamilton e nella zona di Niagara, quindi delle cascate. Ovviamente la caratteristica che rende così appetibile per le nostre criminalità organizzate quel territorio è il confine con gli Stati Uniti. Quindi abbiamo 9.000 chilometri di un confine tra il Canada, che comunque ha una legislazione abbastanza permissiva, in qualche modo potremmo definirla, rispetto al crimine organizzato, perché i canadesi sono molto rispettosi delle libertà individuali. Mm-hmm. Per esempio loro non hanno quello che per noi è il reato di associazione mafiosa. Loro hanno un ordinamento che va a colpire il reato.
Ok. Qui, giusto per spiegare a chi non conosce bene cosa dice il codice penale rispetto al reato di associazione mafiosa, di fatto noi in Italia col 416 bis possiamo di fatto incarcerare, condannare una persona per associazione mafiosa già solo per il fatto di appartenere all'associazione senza dover avere prova che ha commesso anche un atto criminale.
Esatto, per il fatto che diciamo.
Esatto.
Invece per
già
loro
solo l'affiliazione è un reato.
Esatto, invece per loro questa cosa non è così. E quindi diventa molto più complicato condannarli. Ci sono state, diciamo, di recente poi delle sentenze che hanno iniziato a modificare questa realtà, però ovviamente capisci che c'è proprio una differenza culturale rispetto a questo tipo di reati. Infatti quello che emerge, per esempio vedendo l'ultimo rapporto che ha pubblicato la Royal Mounted Canadian Police, è il fatto che loro riconoscono qualcosa come un 160, non mi ricordo adesso il numero preciso, di associazioni criminali. Mm. Immagina tu, per il nostro modo di intendere un'associazione organizzata, di crimine organizzato, diciamo, quali possano essere le caratteristiche e come sia possibile che sono 165, 170, cioè è inimmaginabile rispetto al nostro sistema di valutazione, di classificazione.
Chiaro.
Per loro, per esempio, sono crimine organizzato anche le gang street.
Ok.
Quindi sono delle tipologie di crimine assolutamente diverso, anche perché una delle caratteristiche principali del nostro crimine organizzato è ovviamente il fatto che riescano ad infiltrarsi nella politica, siano comunque appoggiati in qualche modo dalla popolazione, e questo non sarebbe possibile se fossero percepiti come pericolosi. Mentre un biker, che comunque fa parte ed è associato in Canada alle organizzazioni criminali italiane, viene percepito proprio anche per il suo aspetto, per il suo modo di porsi nella società, come qualcuno di criminale, è molto più difficile che in Canada un 'ndranghetista o un criminale di Cosa Nostra venga identificato come pericoloso. Infatti ormai nella maggior parte dei casi parliamo di persone assolutamente integrate nella società, che fanno comunque parte delle professioni, che siano avvocati, che siano imprenditori. Quindi è difficile che ci sia una percezione così chiara della loro pericolosità.
Quindi sono riusciti a infiltrarsi appunto nella società civile, possiamo dire, canadese. È il motivo per cui stanno lì e non direttamente magari appunto all'interno degli Stati Uniti, o perlomeno la base, da quello che ci stai dicendo, è lì. E quindi cosa fanno? Poi.
Praticamente tutto, nel senso che ovviamente c'è stato un periodo in cui erano molto attivi nel traffico di droga, cosa che sono tutt'oggi soprattutto dalla parte della 'ndrangheta, soprattutto nella distribuzione, fanno riciclaggio, una delle cose che, diciamo, mi ha stupito molto è il fatto che, per esempio, adesso sono molto attivi in quello che è il traffico delle auto rubate. Questa è una delle caratteristiche che mi faceva molto sorridere quando ho intervistato alcuni giornalisti e investigatori canadesi per questo libro, perché quello per loro era un grande business, quando sappiamo benissimo che comunque col traffico di droga fanno ancora i miliardi, ed è comunque per loro, quello resta uno dei simboli del potere. Quindi immaginarli come ladri di macchine, diciamo, mi faceva molto sorridere. Però effettivamente hanno dei dati interessanti anche su questo. Usano la grande distribuzione, come, diciamo, siamo stati abituati ormai a vedere anche in Italia, come sia per il traffico sia per il riciclaggio. Si sono dati al cybercrime, quindi comunque ci sono delle nuove frontiere importanti anche su questo fronte. Quello che, diciamo, forse è molto diverso tra Canada e Italia in questo momento è proprio l'aspetto violento. È una cosa che magari uno non si aspetta, ma mentre è un periodo di relativa calma, quindi non siamo molto abituati in questo, forse nel napoletano in questo periodo c'è una maggiore propensione, diciamo, a sparare di nuovo per strada, ma in Calabria sono moltissimi anni che non ci sono delle vere e proprie faide di strada, così come in Sicilia. Mentre in Canada, ed è questo uno dei motivi per cui appunto mi sono occupata molto di Rizzuto e di questa storia, sono praticamente dagli anni 80, sono in corso delle faide continue a ondate, per cui si continua a sparare, ma nel centro di cittadine assolutamente insospettabili. Se tu vai su internet e cerchi magari i sobborghi di Woodbridge oppure di Hamilton, non ti aspetteresti certo che possano essere, diciamo, i luoghi in cui sono state uccise più di 60 persone nel 2018, in cui ancora oggi ci sono veramente molti morti, di morte violenta, di morte per sparatorie in pieno centro e in pieno giorno.
Ora stiamo parlando di mafie che sono diventate canadesi o che sono ancora legate alle mafie italiane, come sono organizzate? Perché, giusto anche per chi ci sta ascoltando, interessante sapere quello che avviene in Canada, però perché ne stiamo parlando qui in Italia? Qual è il collegamento per noi?
Allora, diciamo, in questo caso secondo me è giusto fare un distinguo. La parte dei Rizzuto, quindi la parte, diciamo, siciliana, per sua propria caratteristica anche la mafia è meno territoriale, nel senso che le sue diramazioni nel mondo sì, mantengono un legame tradizionale, però non c'è un centro decisionale effettivo tra il Canada e la Sicilia, almeno non dalle inchieste, non è emerso. Per quanto riguarda invece...
Quindi hanno esportato, diciamo, la capacità mafiosa e l'hanno replicata,
sì,
in Canada.
Sì, anche se anche in questo caso mi faceva molto sorridere il fatto che, intervistando Schneider, che è un criminologo canadese che insegna all'Università di St. Mary, lui vedeva nella capacità soprattutto di creare un grandissimo business, che è quello del traffico di droga, un lascito degli americani e dei canadesi ai siciliani, perché appunto lui richiamava la Chilugiano, richiamava la French Connection, che è appunto la prima linea di distribuzione veramente internazionale e ha un'origine effettivamente negli Stati Uniti più che in Sicilia. In Sicilia poi è arrivata successivamente, quando c'è stato un'interruzione di questa catena che era stata creata perché Marsiglia perde il predominio e anche la Turchia, diciamo, diventa un terreno difficile. Quindi vengono aperte le raffinerie di eroina in Sicilia e appunto si viene a creare quella che poi è stata uno dei periodi forse più tristi per la Sicilia, con il predominio di eroina.
Interessante, perché la mafia ha creato una multinazionale partendo come origine dalla Sicilia, espandendosi negli Stati Uniti, lì si è evoluta e poi ha ripreso di fatto la Sicilia nel corso del tempo come hub, in questo caso, esatto, per il traffico di stupefacenti.
È incredibile come in questa storia tutto si ricolleghi a periodi diversi e che comunque abbia un legame così forte. Quindi questo è il lato siciliano. Il lato calabrese invece, secondo le inchieste, mantiene appunto questo cuore decisionale nella Locride, in particolare c'è questa riunione annuale in occasione delle celebrazioni per la Madonna di Polsi, in cui secondo le inchieste vengono prese appunto le decisioni sui nuovi affiliati, sulla gestione degli affari. Ci sono dei segnali però per cui le scelte canadesi non sembrano sempre così lineari rispetto a quelle che sono le alleanze, per esempio, in Calabria. E mi riferisco in particolare, per esempio, ci sono stati degli omicidi che sono stati compiuti in questa faida di cui parlavamo poco fa, che fanno sorgere dei dubbi, perché molto spesso vengono immediatamente imputati ad una, una sorta di lotta per il predominio su tutto il territorio canadese tra appunto siciliani e calabresi. In realtà una delle caratteristiche della famiglia Rizzuto è proprio il fatto che era riuscita a creare una pax totale mafiosa e che aveva dei forti alleati in alcuni dei gruppi calabresi. Questa pax dopo la morte di Vito è venuta meno e gli attuali omicidi, ricollegabili alla faida, fanno intravedere la possibilità che in realtà ci sia una scissione tra i calabresi. Quindi tra due famiglie che teoricamente, questo è importante, in Calabria sono in pace, oltreoceano non è così. Questo farebbe venire un pochino meno, ovviamente, questa solidità della, del centro decisionale.
Della dipendenza dal centro decisionale calabrese.
È vero, che nel momento in cui c'è una decisione veramente, veramente fondamentale da prendere, tendenzialmente sembrerebbe la Calabria il posto elettivo da cui... Diciamo che è un po' una cosa che secondo me sta lentamente venendo meno. È ovvio che la 'Ndrangheta ha comunque delle radici estremamente forti. Quindi è un processo, secondo me, in evoluzione questo.
Mi fa venire in mente quello che è successo, se non sbaglio, nel 2011, quando c'erano stati 300 arresti tra la Lombardia e la Calabria, in cui appunto i calabresi di origine uccidono il capo della 'Ndrangheta in Lombardia proprio perché stava cercando di costruire una sua organizzazione 'ndranghetista che potesse non rispondere alla madre calabrese, E ritorno a quella storia, tra l'altro, erano gli anni in cui io stavo finendo l'università, seguivo queste vicende anche per appunto una tesi che ho fatto con Nando Dalla Chiesa in università, e allora si parlava molto della presenza delle mafie, perché appunto, come hai detto tu, stessa cosa del territorio canadese, anche nel nord Italia sono presenti le diverse mafie italiane, e appunto c'era una forte attenzione verso quello che stava accadendo, forse proprio perché appunto c'erano diversi omicidi che avvenivano in quegli anni. Oggi qual è la situazione in Italia?
Diciamo che in questo momento la forza economica di queste organizzazioni non credo sia in Italia, e questo ovviamente distoglie molto l'attenzione, anche perché è dove sono i traffici in genere che poi scoppiano le faide, dove non hai tanto a livello di affari da gestire, ovviamente detto... Questo ovviamente abbiamo visto che c'è stata di recente anche l'inchiesta sugli approvvigionamenti Covid, per cui tornano gli stessi nomi, tornano le stesse dinamiche, però è più in questo momento almeno, sono inchieste più economiche, sono inchieste più da colletti bianchi. C'è stato un momento probabilmente tra il 2013 e il 2018 in cui c'è stato un forte ribollire. Mi ricordo che ad un certo punto nella Locride, parlando con dei colleghi, loro fecero un commento proprio rispetto a quello che stava succedendo in Canada e rispetto a questa potenziale faida che poteva trasferirsi dal Canada alla Calabria, e ci fu un'inchiesta chiusa in fretta, molto in fretta, che arrestò, adesso non ricordo il numero preciso, però fu molto grande, che ha sedato tutto. Però la sensazione tra gli addetti ai lavori in quel momento era che si ci trovasse praticamente su una polveriera. Fai conto che l'ultimo omicidio di 'Ndrangheta registrato è assolutamente riconducibile alle lotte, diciamo, tra le 'ndrine, è quello del 2018 di Carmelo Muyà, di cui parlo anche nel libro, che si ricollega anche al discorso che facevamo prima, perché il fratello di questo Carmelo Muyà, nel cercare delle risposte rispetto a chi potesse aver ucciso o, diciamo, deciso di uccidere il fratello, fa un viaggio in Canada. Una cosa assolutamente incomprensibile, inconcepibile, se il centro del potere fosse saldamente nelle mani di Siderno, della Locride.
Quindi, cioè, appunto, dal 2018 ad oggi sono passati 7 anni, nessun omicidio, come ci dicevi prima, si è spostata quindi l'attenzione o il comportamento, insomma, delle mafie più da colletti bianchi, appunto. Possiamo quasi dire che gli interessa più dover riciclare il denaro in Italia piuttosto che doverlo fare, cioè si è spostata l'attenzione lì, e quindi da questo punto di vista ti chiedo la lotta anche alle mafie come cambia, perché purtroppo, cioè per fortuna non ci sono gli omicidi, perché insomma non è una cosa bella, però purtroppo quando non ci sono omicidi anche l'attenzione mediatica si abbassa moltissimo. E c'è il rischio che allora non si faccia più nulla invece nella lotta contro le mafie.
Gli omicidi non ci sono in Italia, quindi diciamo le nostre diciamo cellule mafiose all'estero continuano a sparare, il Canada ne è un esempio. In Italia probabilmente noi abbiamo una delle legislazioni più dure nei confronti di chi commette reati di criminalità organizzata, nonostante tutti i tentativi di depotenziare questo strumento. Quindi probabilmente non siamo più un terreno così propizio per questo tipo di criminalità. Uno dei concetti quindi più interessanti da questo punto di vista me lo ha, diciamo, introdotto e spiegato la criminologa Anna Sergi. Praticamente lei parla di opportunismo condizionato. Le grandi organizzazioni criminali come la mafia, la 'Ndrangheta, cercano e hanno individuato negli anni un modello che funziona molto bene. Cioè loro si innestano in dei territori con un'economia florida, con delle strutture, diciamo, democratiche che funzionano molto bene, perché è lì che riescono ad arricchirsi, è lì che riescono a camuffarsi anche meglio. E come sappiamo, diciamo, noi non siamo un paese economicamente in questo momento assolutamente, diciamo, dominante, e neanche da un punto di vista, diciamo, di infrastrutture, lavori, abbiamo questa potenza di fuoco che invece possono avere dei paesi in cui l'economia procede meglio. Accanto a questo aspetto abbiamo sicuramente quello che secondo me è un elemento fondamentale. Se da un lato abbiamo la questione, diciamo, legislativa che ci tutela, perché abbiamo un sistema che è estremamente repressivo, e quindi negli anni questa cosa ha sicuramente disincentivato nuove esplosioni di violenza sul territorio, non siamo ancora riusciti a capire che comunque il fenomeno mafioso, contrariamente alla sua origine, adesso è un fenomeno da combattere da un punto di vista sociale, da un punto di vista culturale. Infatti le generazioni passate, le prime generazioni della criminalità organizzata, in qualche modo erano comunque provenienti da situazioni disagiate. Questo non è una giustificazione assolutamente per le scelte che avevano fatto, però era nella fame di rivalsa anche a volte che nascevano delle storie che poi portavano a delle grandi strutture criminali. Con le seconde generazioni e le terze anche, direi anche le quarte a volte, stiamo perdendo delle occasioni, perché come dimostra la storia magari anche dell'esperimento condotto dal Tribunale dei Minori di Reggio Calabria, che ha tolto la patria potestà ai padri di 'Ndrangheta e ha in qualche modo concesso una nuova occasione ai figli di grandi famiglie molto importanti, c'è una possibilità di riscatto per questi ragazzi, per queste giovani generazioni, che in qualche modo sono cresciute solo con quel modello, vengono educate alla violenza, vengono educate al predominio malato, e invece potrebbero magari essere effettivamente recuperate se accanto alla repressione aggiungessimo un pezzettino di educazione, di recupero sociale.
Queste erano le notizie a colazione di oggi. Se volete far conoscere anche a qualcun altro il podcast, potete condividere la puntata con qualcuno a cui pensate possa interessare. Se vi va, potete farlo crescere in classifica mettendo 5 stelline come valutazione e cliccando sul tasto segui. Se volete suggerirmi alcune notizie o mandarmi i vostri commenti su quelle trattate, potete scrivermi all'indirizzo notiziacolazione@class.it. E se volete rimanere aggiornati, ci sono il canale Telegram e WhatsApp di Notizia Colazione. Li trovate nel sommario della puntata insieme al link per gli altri podcast del gruppo Class Editori. Io vi aspetto domani per iniziare insieme una nuova giornata. Un saluto da Massimo Brugnone.